L'oceano è la fonte della vita, sia per l'intero pianeta che per noi umani. Grazie al funzionamento dell'oceano possiamo vivere, ma cessa di essere la fonte della vita. Tra poco diventerà la fonte della nostra morte. Pensateci, il riscaldamento degli oceani è aumentato del 450% in soli 30 anni. Gli scienziati stimano che per riscaldare l'oceano alla stessa velocità di adesso ci vorrebbe tanta energia quanta ne verrebbe liberata se 7 bombe atomiche sganciate su Hiroshima fossero fatte esplodere ogni secondo per un anno. Vediamo da dove viene questa energia se l'umanità non fa esplodere queste bombe nell'oceano. Il fatto più spaventoso è che l'oceano si sta riscaldando non solo in superficie, ma anche in profondità. Un team di ricercatori degli Stati Uniti ha scoperto che le profondità medie dell'oceano si sono riscaldate 15 volte più velocemente negli ultimi 60 anni rispetto ai precedenti 10.000 anni. E questa progressione sta accelerando ogni anno. Al momento non esiste una spiegazione scientifica sulla provenienza di questa quantità di calore. Le uniche teorie prese in considerazione sono che gli oceani si riscaldano a causa del sole e delle emissioni umane del gas serra CO2, ma queste ragioni possono solo spiegare il riscaldamento degli strati superiori dell'oceano fino ad una profondità di 200 metri, perché i raggi del sole non penetrano più in profondità. L'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 700 metri dal sole per effetto della miscelazione. Come possiamo spiegare i molti fatti di riscaldamento dell'oceano profondo? Dopotutto, a più di 4 km di profondità la temperatura dell'acqua è sempre stata la stessa, è vicina agli 0 gradi Celsius. Ma ora tutto è cambiato. Un team internazionale di scienziati al largo della costa dell'Uruguay ha trovato prove di un enorme riscaldamento dell'oceano a grandi profondità. Ad una profondità di 4,5 km, le acque si sono riscaldate da 2 centesimi a 4 centesimi di grado Celsius. Solo alla persona media questo riscaldamento può sembrare insignificante, ma per gli esperti è un fatto terrificante. L'oceanografo Christopher Mainen commenta: «Se si pensa alla scala dell'oceano profondo, è una quantità enorme di calore. Pensateci, quanta energia ci vuole per riscaldare un volume d'acqua come gli oceani del mondo? Questo richiederebbe una fonte di calore colossale. L'energia necessaria per riscaldarlo è equivalente all'energia di tutte le riserve nucleari della Terra moltiplicata per 3. Cosa potrebbe riscaldare l'oceano sottostante tanto quanto una pentola su un fornello? Immergiamoci nel fondo dell'oceano e vediamo quali fonti di potente riscaldamento ci sono. Mentre ci immergiamo, scopriamo montagne giganti sul fondo. Vulcani. Il 75% di tutte le eruzioni sulla Terra provengono da vulcani sottomarini. In precedenza si pensava che le eruzioni subacquee avvenissero con una fuoriuscita graduale di lava, mentre le eruzioni esplosive non erano possibili a causa della pressione della colonna d'acqua. E così si presumeva che i vulcani sottomarini non potessero riscaldare la colonna d'acqua. La lava in fuoriuscita si sarebbe raffreddata quasi immediatamente. Tuttavia, recenti ricerche stanno cambiando la nostra comprensione del meccanismo delle eruzioni sottomarine. Qual è il meccanismo di questa eruzione? La pressione del magma varia da 10 a 30.000 bar. Ma la pressione della colonna d'acqua nelle parti più profonde dell'oceano è di soli 1.000 bar. Non appena il magma erutta violentemente, l'acqua bolle e le molecole di H2O si dividono in idrogeno e ossigeno. Questo crea una cavità gas-acqua come una bolla con una pressione interna di centinaia o migliaia di bar. E questa bolla neutralizza la pressione della colonna d'acqua. Si tratta di un processo fisico-chimico complesso, paragonabile al volo di un aereo ipersonico alla massima velocità. Il plasma espulso davanti al suo naso neutralizza la resistenza molecolare nell'aria, facendo volare l'aereo quasi come se fosse senza peso. La combustione di ossigeno e idrogeno crea lo stesso effetto nel percorso del magma, dando luogo a eruzioni esplosive. La presenza di tali eruzioni esplosive è confermata dalla scoperta dei ricercatori di Leeds. Hanno studiato campi chilometrici di tefra, cioè di cenere vulcanica depositata sul fondo dell'Oceano Pacifico vicino alla placca Juan de Fuca. Un modello matematico ha mostrato che tali pennacchi potrebbero essersi formati solo durante una massiccia eruzione esplosiva. Oltre a disperdere il calore, i vulcani espellono anche idroterme, getti d'acqua calda, quando esplodono. Gli studi hanno dimostrato che i volumi di acqua bollente espulsa possono essere semplicemente enormi, dell'ordine di 40 milioni di piscine olimpiche, e si formano rapidamente durante le eruzioni. Il contributo delle eruzioni esplosive al riscaldamento degli oceani è confermato da Bert Szymanowski dell'Università Julius Maximilian in Baviera. Durante le eruzioni laviche sottomarine, l'equilibrio termico delle correnti degli oceani è perturbato a livello locale o addirittura globale. Tuttavia, date le dimensioni dell'oceano, anche queste grandi eruzioni sottomarine non hanno abbastanza energia per riscaldarlo. Poiché i vulcani attivi non sono diffusi, le loro eruzioni sono sporadiche. Perché allora l'oceano è diventato così caldo negli ultimi 30 anni? Cosa è successo negli ultimi decenni? Ci sono fonti di energia ancora più potenti, che sono diventate attive solo di recente. Per capire quali sono queste fonti di energia, bisogna guardare il pianeta nel suo insieme. La Terra è in una fase di cataclismi ciclici da alcuni decenni, con un periodo di 12.000 anni. Nel 1998 è stato registrato un salto nel nucleo della Terra. Questo spostamento del centro di massa causa un salto nella rotazione planetaria e un aumento delle forze centrifughe. Di conseguenza, il magma sale bruscamente dalle profondità, causando un effetto di cavitazione quando la pressione viene rilasciata. Questo fa sì che il magma bolla e si espande in volume. La sua pressione sulla crosta terrestre aumenta. L'espansione del magma spinge la crosta terrestre, provoca un rapido aumento del numero di crepe di essa e aumenta l'attività vulcanica e sismica in tutto il pianeta. Poiché la crosta oceanica è più sottile, è più vulnerabile all'assalto del magma bollente. Questo strappa la crosta terrestre, facendola incrinare e rompere, e il magma si precipita nelle cavità risultanti, salendo sempre più in alto verso la superficie. Questo sta accadendo in un ampio fronte su tutto il fondo dell'oceano. L'oceano si sta riscaldando, e questa catastrofe non farà che intensificarsi. Vediamo gli esempi di questo riscaldamento anomalo ovunque, non solo sul fondo, ma anche in superficie. Alla fine del 2013, un'enorme chiazza di acqua oceanica insolitamente calda, grande circa un terzo degli Stati Uniti, si è formata nel Golfo dell'Alaska e ha iniziato a diffondersi. Le temperature dell'acqua in molti luoghi hanno superato la norma di 5-6 gradi Celsius. Nick Bond, un climatologo dello stato di Washington, ha chiamato il fenomeno Blob, in riferimento all'omonimo film horror di fantascienza. Due anni dopo, il Blob ha più che raddoppiato le sue dimensioni e si è esteso su più di 4 milioni di chilometri quadrati di oceano, dal Messico all'Alaska. Al largo della costa di Newport, gli specialisti di NOAA hanno registrato questa goccia nel settembre 2014 con un aumento della temperatura di 7 gradi Celsius in una sola ora. L'oceanografo Shelley Gentman commenta l'evento. «Conosco molto bene la zona e 7 gradi sono un salto enorme. Non è stato causato dal normale riscaldamento durante il giorno e la fonte di quell'acqua calda era una goccia calda». Niente del genere è mai stato registrato dagli scienziati del clima nella storia dell'osservazione. Questa massa d'acqua anormalmente calda, senza precedenti per dimensioni e durata, è durata diversi anni e ha causato la morte e la migrazione di un numero enorme di vita marina. Il National Geographic lo ha soprannominato la goccia gigantesca che ha portato il Pacifico al bollore. Le conseguenze di questa goccia anomala hanno causato una massiccia catastrofe ecologica che è stata tradizionalmente attribuita agli effetti delle emissioni antropogeniche di CO2 senza nemmeno guardare alle vere cause. Nel 2019 un'altra goccia è stata registrata in una vasta area dell'Oceano Pacifico a est della Nuova Zelanda, coprendo almeno 1 milione di chilometri quadrati. Il verificarsi di tali anomalie è diventato improvvisamente più frequente. Per esempio, un altro punto caldo è apparso al largo della costa dell'Africa sudoccidentale e nell'Oceano Indiano meridionale. C'è qualcosa che tutti questi blocchi hanno in comune. Si tratta di regioni geologicamente attive con una crosta giovane e sottile, vulcanismo sottomarino attivo, fratture e faglie crostali profonde. Questi sono i luoghi dove il magma caldo e mobile è più attivo. Ma i fattori di risalita del magma non sono presi in considerazione nella spiegazione del perché il riscaldamento dell'oceano da parte dei fan dell'anidride carbonica. Questi collaborazionisti mostrano la loro massima incompetenza. Non si preoccupano del fatto che molto presto moriremo tutti, compresi loro. Girano le spalle e non guardano nemmeno i fattori del vulcanismo sottomarino e non li includono nei loro modelli. E invece lo studio della risalita del magma ubiquitario? Dopotutto l'effetto del riscaldamento degli oceani sul clima è enorme. Contiene 1000 volte più calore dell'atmosfera sovrastante. L'oceano è chiamato la cucina del tempo. Il riscaldamento delle sue acque aumenta già i tifoni catastrofici e gli uragani che mietono migliaia di vite ogni anno. Secondo il professor Alexander Dmitrievich Galen, i vortici atmosferici ricevono ulteriore calore dalle emissioni di calore sottomarine nella zona tettonica giapponese fino a nord della Kamchatka. Ora stiamo vedendo i tifoni spostarsi più a nord e aumentare la loro potenza distruttiva. Pensate al tifone Paradise nelle Filippine nel dicembre 2021. È stato il tifone più distruttivo dell'anno scorso nella regione. E da qui in poi il loro potere non potrà che aumentare e la loro potenza distruttiva diventerà sempre più significativa. La scala senza precedenti del riscaldamento delle acque oceaniche suggerisce che l'oceano ha già esaurito la sua capacità di contenere l'energia che cerca di fuggire dalle viscere della Terra. E quando il magma raggiunge le rocce più dense e spesse della crosta continentale, che in media è 2 o 3 volte più spessa della crosta oceanica, allora inizieranno i processi di eruzione a cascata dei vulcani terrestri e sarà troppo tardi per fermare il processo o cercare soccorso. L'ultima guerra dell'umanità è ora in corso. Il livello di pericolo è rosso. I campanelli d'allarme suonano in tutto il mondo, ma la maggior parte della gente del pianeta non lo sa. Continuiamo a perdere tempo e aspettare che il magma salga e ci cancelli dalla faccia della Terra? O agiamo ora? La catastrofe si sta sviluppando rapidamente. Mentre la scienza mondiale non fa nulla per affrontare il problema. Invece centinaia di miliardi di dollari vengono spesi per combattere concentrazioni minuscole di CO2. Questo non risolve affatto il problema, ma arricchisce solo le tasche dei truffatori. E si spendono ancora più soldi per studiare le superfici di Marte, che esplorare il fondo dell'oceano da cui ora dipende la nostra sopravvivenza. L'oceano sta già cominciando a ribollire, Solo gli incompetenti non vedono gli enormi salti che stiamo facendo verso il momento in cui il mondo intero sarà sull'orlo del baratro, in una sola buccia, non una locale vicino a Kiev, ma uno globale su tutta la terra, ma che non si fermerà, dove non ci sarà nessuna speranza di tregua, nessun corridoio verde, nessun aiuto umanitario e dove l'umanità sarà sepolta. È un'inevitabilità in cui siamo coinvolti dalla nostra stessa inazione. Dobbiamo far arrivare la verità sulle vere cause del cambiamento climatico alle persone di tutto il pianeta il più rapidamente possibile, in tempo per trovare una soluzione comune per la sopravvivenza dell'umanità. Questo richiede la volontà di tutti. Dobbiamo fare tutto ora per non rimpiangere di non aver fatto abbastanza per costruire la società creativa, di non aver trovato prima le parole giuste. Ma quando le bombe cadranno sulle nostre teste, non ci sarà più niente da fare. Solo in una società creativa, dove tutti sono uniti dall'obiettivo comune di salvare tutte le vite umane, è possibile sfruttare il potenziale scientifico dell'intera comunità internazionale. Solo allora è possibile creare le condizioni per lo sviluppo di una vera scienza che difenda gli interessi e la vita di tutte le persone. Possiamo costruire una società creativa solo insieme. La partecipazione di ognuno è importante, prima che sia troppo tardi. Agisci.